14ª lezione del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nella lezione precedente avevamo parlato di Kant e del confronto con Kant per quanto riguarda il problema della conoscenza, per quanto riguarda appunto le condizioni di possibilità della nostra conoscenza. Per Brentano, che avevamo citato un brano inedito tratto dalle lezioni del semestre invernale 1868-69, noi al contrario, dice Brentano testualmente, abbiamo visto di avere dei principi sulla cui validità non si può dubitare, per riguadagnare attraverso di essi ciò che è essenziale, proprio perché la percezione interna è infallibile, esclude ogni dubbio. La psicologia, perciò, secondo Brentano, con la sua ricerca preliminare circa i principi della conoscenza umana, circa le condizioni di possibilità della conoscenza umana, può fornire e fornisce le basi per una rifondazione rigorosamente scientifica della metafisica. E va da sé che con questo gesto critico, con questo approccio critico, essa libera il terreno da incomprensioni e difficoltà di vario genere. Da un lato, infatti, essa fa riguadagnare fiducia nell'affidabilità della nostra conoscenza nei confronti dello scetticismo, ancora una volta, soprattutto nei confronti di Hume e nei confronti di Kant. E poi, dall'altro lato, rende possibile anche scansare gli errori del dogmatismo che si basava in maniera critica su tutto ciò che potesse sembrare immediatamente evidente, quindi non soltanto reazione contro lo scetticismo critico, ipercritico, ma anche nei confronti del dogmatismo che ciecamente, senza previa verifica, accettava, si basava in maniera acritica su tutto ciò che poteva essere, sembrare evidentemente evidente. Perciò la ricerca condotta avanti da Brentano, la ricerca trascendentale, deve avere perlomeno, proprio per queste ragioni, la stessa precisione e lo stesso rigore delle scienze esatte. Deve, in altri termini, il problema della conoscenza condurre ad una revisione critica per rendere possibile la rappresentazione e la determinazione corretta di fenomeni quali spazio, tempo, estensione, divenire, eccetera. In quest'ambito un ruolo speciale viene occupato dall'idea di intenzionalità, come abbiamo già visto. L'intenzionalità serve per caratterizzare i fenomeni psichici, Brentano la mutua dalla scolastica medievale senza precisare ulteriormente gli autori da cui prende l'idea di intenzionalità. La formulazione dell'idea di intenzionalità, vista l'importanza della tematica anche sul terreno storico, non soltanto per quanto riguarda lo sviluppo delle tesi e delle posizioni di Brentano, ma anche per l'applicazione che ebbe quest'idea di intenzionalità, tanto che comunemente Brentano viene considerato come lui, colui che ha introdotto di nuovo l'idea di intenzionalità nell'ambito del dibattito filosofico della seconda metà dell'Ottocento. Non a caso, comunemente, Brentano viene considerato nell'ambito della filosofia contemporanea come il pensatore che, richiamandosi ad Aristotele e alla scolastica medievale, ha riscoperto il problema dell'intenzionalità e ha riaperto il dibattito in merito, anche se nel corso della sua vita, di tutta la sua vita, egli ha sottoposto a continua revisione e ha apportato variazioni alla sua idea iniziale di intenzionalità. Nel suo celebre testo sulla psicologia dal punto di vista empirico del 1874, testo appunto di psicologia dove il problema dell'intenzionalità compare per la prima volta, egli sottolinea il fatto che ogni atto psichico, ogni fenomeno psichico ha una caratteristica. Questa caratteristica è quella di essere orientato verso un oggetto. Tuttavia, questa posizione iniziale è espressa in maniera alquanto concisa ed è difficile farsene un'idea precisa. Alcune questioni restano aperte proprio per queste ragioni, proprio per questi motivi, e per chiarirle è necessario far ricorso ai suoi manoscritti, ai suoi carteggi, alle sue corrispondenze con allievi interlocutori. Sull'idea di intenzionalità poi si trovano elementi e una trattazione più esaustiva solo nelle opere della tarda maturità di Brentano, nella sua cosiddetta fase reistica, perché si parla anche di una fase reistica delle posizioni di Brentano, Come è noto, in ogni caso, egli ha costantemente rielaborato le sue tesi iniziali, le ha riprese continuamente, rimesse in questione. Per tutti questi aspetti, per tutti questi motivi, i primi e i più entusiasti editori delle sue opere, come ad esempio Oscar Kraus, Alfred Castil e Franziska Mayer Hillebrand, si sono concentrati sui suoi ultimi scritti e hanno di conseguenza relativizzato l'importanza dei testi iniziali, delle tesi iniziali, considerandole un primo passo ancora non del tutto maturo, non ancora sufficientemente maturo, verso formulazioni più articolate e più precise, senza tuttavia tener conto in questa operazione di ricostruzione editoriale, di ricomposizione editoriale dei testi e del pensiero di Brentano, senza tener conto del fatto che autori filosofi del calibro di Husserl, Meinong e Twardowski, solo per citare alcuni nomi ben noti, si sono formati proprio leggendo e interpretando il testo del 1874, cioè il primo testo in cui compare l'idea di intenzionalità, la nozione di intenzionalità. In questo testo, cioè in particolare nelle due pagine della Psicologia dal punto di vista empirico, 1874, 74, pagine 124-125, Brentano ha un interesse soprattutto di tipo classificatorio, cioè vuole classificare, procedere alla classificazione, alla distinzione tra fenomeni psichici e fenomeni fisici. Si tratta perciò nel testo in questione di delimitare il terreno proprio della psicologia e perciò Brentano si preoccupa soprattutto di individuare un contrassegno positivo che valga, che serva ad indicare tutti i fenomeni psichici e quindi a distinguere i fenomeni psichici dai fenomeni fisici. Questo è l'intento di fondo, questa è l'intenzione che caratterizza le poche righe dedicate da Brentano nella psicologia dal punto di vista empirico all'idea di intenzionalità. Tuttavia c'è un altro problema da tenere presente, non indifferente. La formulazione contenuta in queste poche righe, in questo primo testo in cui Brentano si occupa dell'idea di intenzionalità, non è esente da ambiguità di vario genere, e lo stesso Brentano ne era pienamente cosciente e non ne era soddisfatto, tanto che nel corso degli anni successivi la formulazione iniziale passerà sempre di più in secondo ordine. E poi nelle altre opere di Brentano, date alle stampe a partire dalla fine degli anni 70, cioè a partire dal 1870, le sue implicazioni rimarranno sempre un problema da chiarire. Ci saranno aspetti importanti di carattere fondamentale che avranno bisogno continuamente di essere chiariti e di essere sviluppati ulteriormente. Brentano, in due concise proposizioni della sua psicologia dal punto di vista empirico del 1874, considera l'espressione in esistenza intenzionale, da non confondere con il termine comune di inesistenza, ovvero mentale di un oggetto, come equivalente da una parte al riferimento ad un contenuto, alla direzione verso un oggetto che può non essere reale, morale. D'altro canto, però, è equivalente anche alla immanente oggettività, e si tratta di due cose qui molto diverse tra di loro. Gli oggetti verso cui io mi oriento non hanno assolutamente bisogno di essere immanenti, e però Brentano parla dell'inesistenza intenzionale in questo doppio senso. E persino se entrambe le cose coincidessero sempre, da un punto di vista concettuale sarebbero ancora da distinguere. Brentano non sembra aver visto chiaramente questa distinzione, non sembra aver colto in tutti i suoi aspetti di fondo questa distinzione, perché ha riassunto tutti e due i termini con la voce, con l'espressione inesistenza intenzionale. Riguardo a Husserl e alla sua critica, poi, è da tenere presente che quando egli incomincia a studiare i testi decisivi di Brentano, appunto La psicologia dal punto di vista empirico del 1874, quando approntò e ricopiò gli appunti delle lezioni e scrisse i suoi primi abbozzi sull'origine delle entità numeriche, quando poi negli anni seguenti intese l'intenzionalità in modo del tutto sorprendente, a partire da una linea finale come tendenza della coscienza al compimento, soluzione, pienezza dell'evidenza, e quando egli infine, cioè Husserl, nelle ricerche logiche del testo relativamente tardi, criticò la concezione iniziale di Brentano, Brentano aveva già da tempo abbandonato questa dottrina, proprio perché Brentano sottopose questa dottrina, questa prima formulazione contenuta nel testo del 1874, Psicologia dal punto di vista empirico, lo sottopose a continua revisione. E quando Husserl scrisse i testi citati, Brentano aveva già, come dire, era già andato oltre, procedendo nella revisione delle sue tesi iniziali. Malgrado la decisa critica che Husserl, soprattutto nelle ricerche logiche, espresse, tuttavia lo stesso Husserl riconobbe a Brentano il merito di essere stato un precursore, quindi un precursore dello stesso Husserl, per tre aspetti in particolare, e questi tre aspetti ci danno un'importanza, un'idea dell'importanza dell'idea di intenzionalità, del concetto di intenzionalità. In effetti, i tre aspetti per cui Husserl si sente debitore nei confronti di Brentano furono l'intenzionalità, il concetto di tempo e la teoria dei valori. Ma procediamo oltre nel discorso. Il concetto di infinito, oltre al concetto di intenzionalità, c'è un altro aspetto che merita di essere adeguatamente accentuato per quanto riguarda la psicologia di Brentano degli inizi, cioè del 1874 e dintorni. Si tratta del concetto di infinito, cioè quindi un concetto che serve, doveva servire a Brentano per procedere poi sul terreno metafisico vero e proprio e sul terreno teologico. Nelle analisi della sua psicologia dal punto di vista empirico, Brentano espone anche una classificazione dei fenomeni psichici e discute anche i concetti di spazio, di tempo e di infinito, proprio per preparare il discorso metafisico, per procedere verso la rifondazione del discorso metafisico a partire dal fondamento psicologico, a partire dai nuovi fondamenti gnoseologici assicurati in maniera incontrovertibile, certa, assolutamente evidente dal discorso psicologico. Brentano aveva già svolto una simile analisi, analizzato questi concetti di spazio, di tempo e di infinito in un corso universitario del periodo di Würzburg che abbiamo già citato e che vanno il nome, sotto il nome di Lezioni di Metafisica di Würzburg del 1868, manoscritto 96 che abbiamo già citato. Questo manoscritto è conservato in varie biblioteche universitarie, a Würzburg ad esempio, a Innsbruck in Austria, ma anche negli Stati Uniti, ad Harvard. E queste lezioni universitarie del 1868, cioè alcune delle prime lezioni universitarie, dovevano preparare, servire da base, da materiale preparatorio nell'essenziale della psicologia dal punto di vista empirico, e venne effettivamente data alle stampe nel 1874. Quindi si tratta, per così dire, di un periodo di incubazione che va dai primi anni di fino al 1874, in cui Brentano prepara quella che viene considerata la sua opera principale. In particolare, nella prima parte delle sue lezioni di metafisica, tuttora inedite, che riguardano la filosofia trascendentale, l'analisi delle condizioni di possibilità della nostra conoscenza, in cui Brentano tratta della conoscenza immediata e della percezione interna, egli, Brentano, dedica la più grande attenzione e cerca di fornire un'apologetica della ragione.